Caffè Zimmermann.
Questa e le prossime puntate di Caffè Zimmermann sono dedicate a Sergei Rachmaninov, di cui ricorrono due anniversari, il 150esimo della nascita e l'80esimo della morte. Nel primo ciclo di 5 approfondimenti, che potete riascoltare sul nostro sito web rsi.ch, abbiamo avuto ospiti musicologi, Enzo Restagno e Laura Cosso, e musicisti, il pianista Maurizio Baglini, la violoncellista Silvia Chiesa, la flautista Andrea Löcher, direttrice del Centro Culturale di Villa Senar e della Rachmaninov Foundation. Questa nuova serie di approfondimenti ospiterà Riccardo Sciai, Andrea Malvano, Michele Dall'Ongaro, oltre a una lunga serie di pianisti che nel corso degli anni ho intervistato: Behzod Abduraimov, Kirill Gerstein, Ilya Kim, Valentina Lisitsa, Alexander Malofeyev, Francesco Piemontesi, Mikhail Pletnyov, Olga Sheps, Arkady Volodos e Yuja Wang. La puntata di oggi ospita il musicologo torinese Andrea Malvano, con cui parliamo dei rapporti della musica di Rachmaninov con il cinema, puntata che si apre con il primo movimento del secondo concerto, eseguito dall'autore con la Philadelphia Orchestra, diretta da Leopold Stokowski nell'aprile 1929.
Thank you.
Sue, shove over. It shakes you and quakes you and stuff, but this really gets me.
It does?
And how? I can feel the goose pimples.
Goose pimples?
Le voci che abbiamo sentito, forse riconosciute dalla maggior parte degli ascoltatori di Rete 2, sono quelle di Tom Ewell e di Marilyn Monroe, protagonisti di un film indimenticabile, quello che iconicamente mostra Marilyn Monroe con la gonna che si solleva grazie alla metropolitana, ma per noi di grande interesse è che in quel film uno dei protagonisti, proprio fisicamente, è il secondo concerto per pianoforte e orchestra di Sergei Rachmaninov, dunque 1 aprile 1873, 28 marzo 1943 sono le date entro cui si racchiude la vita di Sergei Rachmaninov. Rachmaninov al cinema, questo è il tema di cui parliamo oggi con un nostro graditissimo ospite, Andrea Malvano. Ben ritrovato, Andrea.
Grazie a voi per l'invito.
Sembra molto di più, cioè si continua a parlare, si continua a dire, insomma, Rachmaninov, musica hollywoodiana, però in realtà ci sono due cose forse che bisognerebbe analizzare. Il modo in cui Rachmaninov suonava le proprie pagine, che è quanto di meno hollywoodiano ci sia, e poi il fatto che non è così presente nel cinema la musica di Sergei Rachmaninov. Forse ha influenzato più la musica da film che non essere stata presa in prestito.
Sì, c'è qualche cosa che nell'immaginario proprio della musica di Rachmaninov ci spinge a collegarci automaticamente al cinema. Infatti, appunto, appena ho sentito che si faceva questo ciclo di incontri su Rachmaninov, mi è venuto da pensare al cinema. Poi, effettivamente, facendo una ricerca, non ho trovato quella quantità di riferimenti, di presenze della musica di Rachmaninov al cinema che mi aspettavo. Forse deriva anche proprio da una certa degenerazione interpretativa a cui facevi riferimento, no? Perché effettivamente c'è una esasperazione della sensualità a volte nella musica, nell'interpretazione della musica di Rachmaninov, che forse non rispettano neanche la volontà dell'autore, così come c'è una inclinazione alla narrazione, no? Che è anche a volte esasperata da alcune interpretazioni che sembra far pensare al cinema. E poi c'è questo collegamento quasi automatico. 1943, appunto, muore Rachmaninov, nel 45 c'è subito questo film Brief Encounter di David Lean, che un po' lancia David Lean, no, nel mondo cinematografico, che poi avrebbe fatto cose completamente diverse, perché in fondo sarebbe diventato famoso per i Colossal, Lawrence d'Arabia, no, Zivago, eccetera. C'è comunque delle situazioni molto poco quotidiane, diciamo così, mentre quella storia che si racconta in questo film è una storia di estrema quotidianità, e tra l'altro poi rifatta anche da Sophia Loren e Richard Burton nella versione italiana, meno forse riuscita. Questo film mi ha colpito molto perché devo dire che si capisce subito dalla prima scena quali saranno i protagonisti. I protagonisti di questo film, secondo me, sono tre. Uno, appunto, il personaggio protagonista, questa Laura, che è una signora di mezza età, diciamo così, che ha tutto dalla vita, ha un buon marito, gentile, ricco, una bella casa, ha una bella famiglia, dei bambini, eccetera, eccetera, però un po' annoiata perché non lavora, eccetera, eccetera. E tutti i giovedì si sposta fuori città per fare degli acquisti, oppure per andare al cinema, vedere delle amiche, e in occasione di uno di questi giovedì incontra questo dottore che si chiama Alec, con il quale nasce, insomma, una relazione di qualche giorno, poi una cosa molto breve, un breve incontro, appunto, e che poi viene in qualche maniera frustrata dalla legge della morale, no? Questa esigenza di tornare nei binari della propria vita, della propria quotidianità. E questo è certamente il protagonista principale, ma gli altri due protagonisti, secondo me, sono i più interessanti. Uno è il treno, cioè questo film è praticamente tutto ambientato alla stazione o comunque vicino al treno, anche nella caffetteria della stazione. Già nella prima scena è ambientata, appunto, nella stazione, e questo treno è un po' il veicolo che muove la narrazione, perché il treno è lo strumento attraverso il quale Laura evade dalla sua quotidianità tutti i giovedì, ma è anche lo strumento che allontanerà poi il suo amore, insomma, il suo Alec, che poi a un certo punto viene improvvisamente richiamato dal Sudafrica per andare a svolgere la sua professione di medico là. Ecco, no, questo qui, insomma, è la cosa che fa tagliare la testa definitivamente alla relazione. E poi insomma c'è questa ambientazione molto, molto, in cui è molto frequente la presenza del treno. E il terzo personaggio è proprio Rachmaninoff, secondo me, perché c'è proprio in questo caso senti proprio la voce del compositore, la voce di Rachmaninoff che parla nel corso di tutta la sceneggiatura, non solo perché la sua musica è presente sempre, piano del secondo concerto anche qua, il primo movimento in particolare è molto, molto presente. Tra l'altro il film comincia con i famosi accordi a pendolo, lugubri, diciamo, che non promettono nulla di buono e che alla stazione già incorniciano un po' questa vicenda che si sta costruendo. E poi e soprattutto proprio dice le cose che Lora si tiene dentro, Rachmaninoff, è come se si appoggiasse a Rachmaninoff, perché tutto nasce da un flashback, praticamente lei nel suo salotto iperborghese con il marito che legge davanti le parole crociate, il caminetto acceso, i bambini su che dormono al primo piano, e lei però appunto è turbata da questa storia che sta vivendo, che ha appena finito di vivere in realtà, e immagina di raccontare, di confessare tutto al marito che è seduto davanti, però immagina di farlo, non lo fa. E che cos'è che invece arriva al marito? Arriva proprio la voce di Rachmaninoff, perché lei mette il giradischi e dice: mettiamo un po' di Rachmaninoff, fa partire il concerto numero 2, e questa cosa arriva al marito. Ed è come se quello che lei non dice fosse tradotto dalla musica, in un senso. Tant'è vero che a un certo punto, quando la musica diventa tanto molto alta, il marito dice: possiamo abbassare, mi dà fastidio, no? È come se la confessione arrivasse attraverso il tormento, no, di questa musica. E quindi, insomma, davvero la presenza di Rachmaninoff è molto, molto importante. E poi è anche uno strumento di evasione, Rachmaninoff, in certi momenti, perché c'è una scena, ad esempio, proprio al centro del film, in cui lei sta andando in treno, naturalmente, come al solito, va o viene, non mi ricordo, da Milford, e guarda fuori, è tutto buio, e si immagina come sarebbe stata la sua vita con questo amante, no? E quindi si immagina di essere sulla nave da crociera, di essere su una spiaggia tropicale, insomma, tutto il meglio che si può immaginare, e sotto pompa Rachmaninoff con grandissima, diciamo, ampollosità e anche lussuria, mi viene da dire, a raccontare una vicenda che in realtà non si svolgerà mai, perché di fatto lei sta fantasticando, sta cercando di immaginare un qualcosa che in realtà non succederà mai.
È bello l'uso che c'è in questo film, ma anche negli altri di cui parleremo, della musica di Rachmaninoff in modo diegetico, cioè c'è il contorno, dicevi prima, gli accordi con cui si apre il film, ma poi diventa protagonista quando viene messo sul giradischi. La stessa cosa succede nell'altro film di cui parleremo fra poco, cioè quello di Billy Wilder.
Good old Rachmaninoff, the second piano concerto, never misses. I'm so glad.
Rachmaninoff.
The second piano concerto.
It isn't fair.
Not fair? Why?
Because every time I hear it, I go to pieces.
Oh?
May I sit next to you?
Please do.
Makes me feel goose pimply all over. I don't know where I am, or who I am, or what I'm doing. Don't stop. Don't stop. Don't ever stop. Why did you stop?
You know why I stopped.
Why?
Because now I'm going to take you in my arms and kiss you very quickly and very hard.
E sì, c'è proprio una presenza sia diegetica che extradiegetica che si fa fatica quasi a distinguere, perché le due cose si confondono insieme. E tra l'altro è interessante notare, rivedendo il film, quanto sia tutto così quotidiano, perché anche questo Alec, questo dottore che lei conosce, non è poi così fascinoso, nel senso, cioè è una persona normale, qualunque, esattamente come è suo marito. Cioè, in realtà, come dire, lei sta fantasticando di evadere con una persona che è il clone di suo marito, cioè non è tanto l'oggetto. Non è tanto l'oggetto in sé, è la diciamo l'intenzione, no? Quella che conta, evadere per evadere. Ed è curioso appunto che quando lei si innamora, diciamo quando scocca la scintilla, lui sta raccontando la sua professione di medico e cita tutta una serie di malattie noiosissime, tipo la collicosi, la silicosi, l'androcosi, eccetera, e lei la vedi che mentre lui racconta queste cose noiosissime, improvvisamente si illuminano gli occhi e sotto arriva la musica di Rachmaninoff, no? Quindi collegare la silicosi al secondo di Rachmaninoff è un effetto anche un po', fa un po' sorridere, ma proprio mette in evidenza come la musica di Rachmaninoff entri nella quotidianità, insomma, di questi personaggi per raccontare qualcosa che in realtà non vivono, che è solo immaginato, fantasticato.
All her hair came out, and she said the social life was quite horrid. Provincial, you know, and very nouveau riche.
Oh, Dolly.
What's the matter, dear? Are you feeling ill again?
No, not really ill. I feel a bit dizzy. I think I'll just close my eyes for a little.
Oh, you poor darling, and here am I chattering away 19 to the dozen. I won't say another word. Oh, and if you drop off, I'll wake you up when we get to the level crossing. That'll give you a chance to pull yourself together and powder your nose before we get out.
Thanks, Dolly. This can't last. This misery can't last. I must remember that and try to control myself. Nothing lasts, really. Neither happiness nor despair. Not even life lasts very long. There'll come a time in the future when I shan't mind about this anymore. When I can look back and say quite peacefully and cheerfully how silly I was. No, I don't want that time to come ever. I want to remember every minute. Always. Always to the end of my days.
Get work!
Wake up, Nora! We're here!
E qui abbiamo sentito un frammento da Brief Encounter, un film del 1945 diretto da David Lean. E veniamo al secondo film di cui vogliamo parlare, cioè The Seven Year Itch. Questo era il titolo originale del film di Billy Wilder, che noi abbiamo tradotto con Quando la moglie è in vacanza. Protagonista, ricorderete, Marilyn Monroe, e lui, Tom Ewell, credo che avrebbe dovuto essere in origine Jack Lemmon, ma questo è un altro dettaglio. Veniamo a questo film. Anche qui la presenza di Rachmaninoff non è così onnipresente come c'è soltanto la scena particolare del tentativo di seduzione.
Sì, mi piace collegarlo a Brief Encounter, perché mi viene da pensare, non sono un esperto di storia del cinema né tantomeno di Billy Wilder, ma mi viene da pensare che Billy Wilder abbia un po' cercato di fare una caricatura anche di Brief Encounter, perché ce lo vedi proprio utilizzare lo stesso pezzo ma virato in maniera totalmente opposta. 1955, anche questo in fondo è una storia di grande quotidianità, è questo che mi porta a collegare, no, Brief Encounter, perché stiamo parlando di una situazione di una banalità e di una frequenza anche straordinaria, no? Quando d'estate il marito rimane da solo, la famiglia, anche qui uno spaccato totalmente borghese, si allontana per andare al mare e quindi insomma chi rimane da solo si sente scapolo, no? E trova il coraggio magari di fare cose che non avrebbe fatto. E vicino a sé naturalmente c'è la vicina di casa, che è un archetipo, anche possiamo dire, no? Di quella vicina di casa che tutti vorremmo avere. Non a caso il suo nome è semplicemente The Girl, no? Quindi è proprio una figura quasi mitologica questa Marilyn. E la famosa scena del corteggiamento è straordinaria, sembra proprio avere una parodia di quello che succede in Brief Encounter, perché Tom Ewell, che nel film si chiama Richard, appunto trova il coraggio per invitare la sua vicina di casa, che naturalmente è una vicina particolare che tiene le mutandine nel frigorifero, che lotta con lo scarico della doccia, eccetera, eccetera. E qui l'interessante è perché qui c'è un momento di immaginazione, di fantasia, un po' come nel film di David Lean, perché anche qui la musica di Rachmaninoff diventa qualcosa per costruirsi un'immagine diversa della realtà, perché quando lui aspetta che arrivi The Girl si immagina un'entrata di Marilyn che poi è totalmente diversa da quella che accade nella realtà. Si immagina che lei scenda da queste scale con un vestito da sera, con strascico bellissimo, con fare altezzoso, con la sigaretta in mano e con questa impressione di sentire nella musica qualcosa di devastante. Dice: no, non posso ascoltare la musica di Rachmaninoff perché mi distrugge, no? E quindi si distende sul divano e ascolta appunto questa musica totalmente tormentata. E qui mi viene anche in mente il film di Woody Allen, no? Provaci ancora se mi sembra, quando
colpisce di più Bella Bartok.
Esatto, no? Quello è lo scarpolo che deve ricevere una ragazza e dice: cosa metto? Metto Oscar Peterson o un quartetto di Bartok? E lui invece pensa di mettere appunto Richard barra Tom, e decide di mettere il secondo di Rachmaninoff. E poi quando suona il campanello, la scena ovviamente è completamente diversa, la realtà è completamente diversa dalla magia che lui si era immaginato, e quindi lei arriva e invece che essere devastata dalla musica di Rachmaninoff ascolta con attenzione per qualche secondo e poi dice: questa è vera la musica classica, sì, l'ho capito perché non cantano. E lì ovviamente casca tutto il mito e tutta la fantasia anche erotica, no, del personaggio in un certo senso, e tutto scende verso il basso anche fisicamente, perché poi cascano anche dallo sgabello del pianoforte e arrivano alla fine a svilire anche Rachmaninoff con questa parodia delle tagliatelle, ecco, insomma. Quindi anche in questo caso ci troviamo davvero di fronte ad una situazione in cui Rachmaninoff è quasi molestato, diciamo, nella sua caricaturale deformazione della sensualità, ecco, in un certo senso.
Terzo e ultimo film di questa rassegna dedicata a Rachmaninoff a Hollywood o al cinema in generale. È un film in cui Rachmaninoff è davvero protagonista. Questa volta non è il secondo concerto per pianoforte, ma l'opera 30, il concerto in re minore, il terzo. E il film è Shine.
Now it's your turn, David. And you must play as if there was no tomorrow.
David could be one of the truly great pianists.
No music teachers.
Oh, perhaps you'd like to think about it.
How much are you prepared to give to your music, David?
David, everything, everything.
Everything. I've been accepted into the Royal College of Music.
Do you think you can just do as you please?
It's one of the finest music schools in the world.
I want to go, and you can't stop.
I'm your father, who has done everything for you.
Don't do this to David. You mustn't stop him going.
Here you go. You will never be anybody's son.
Old enough to make up my own mind.
I'm your father, and this is your family!
I've seen enough to suggest moments of genius.
Genius?
Rachmaninoff, are you sure?
It's the hardest piece you could ever explain.
Well, no one's ever been mad enough to attempt Rachmaninoff. It's monumental.
Am I mad enough, Professor? Am I?
Don't you just love those big, fat chords? You have to tame the piano, David, or it'll get away from you. It's a monster. Tame it, or it'll swallow you whole.
You're David Heathcote.
That's right, Beryl, that's right.
Do you still play?
Oh, the doctor said I mustn't. It'll all end in tears if I misbehave.
I've got someone staying on weekends. He's a child prodigy.
Oh, what's he like when he gets to know you better?
Oh. What's the matter, David?
It's a blank. It was all such a long, 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 long time ago.
Thank you.
film molto più recente, 1996, qui siamo nella situazione del bio, della biografia sostanzialmente, perché parliamo del pianista David Helfgott, pianista australiano che dopo una crisi psichica forse causata dalla musica stessa si trova per un lungo periodo della sua vita a fare il pianista da piano bar sostanzialmente, poi grazie al sostegno di una donna troverà poi la forza per riprendere a suonare, pianista ancora vivente credo, e qui effettivamente la musica di Rachmaninoff è una presenza puramente diegetica, non c'è un utilizzo della musica di Rachmaninoff in funzione diegetica, ed è soprattutto utilizzata per raccontare la lotta psichica di questo personaggio che ha avuto un padre, uno di quei padri che costringono forzatamente alla musica anche quando magari non c'è la volontà da parte del bambino o del figlio, e tutto questo lo porta a lottare con la musica, ma la lotta con la musica è una metafora della lotta con tutti gli altri personaggi che stanno intorno alla sua vita, da partire dall'insegnante, che è questo personaggio che gli inculca l'idea che il terzo di Rachmaninoff, il cosiddetto Rach 3, sia la vetta più alta e che quindi per superare questa vetta bisogna fare degli sforzi sovraumani, no? Arrivare a farsi sanguinare le dita, ecco, per riuscire, a un certo punto si taglia addirittura i guanti e suona di notte al freddo pur di cercare di dominare questa partitura così mastodontica. C'è appunto il conflitto anche col padre, come se lui volesse attraverso il dominio di questa partitura opporre una sorta di rivincita a tutte le angherie, le frustrazioni subite a contatto col padre, di padri diciamo che fanno così nella storia della musica ce ne sono tanti, e poi c'è proprio la lotta contro il pianoforte, no? Addirittura questo insegnante a un certo punto arriva a dire che il pianoforte è un mostro, che se tu non hai la forza si mangia questi succulenti accordi del concerto di Rachmaninoff, e quindi tutto culmina la famosa scena in cui lui esegue questo concerto di Rachmaninoff in pubblico, e tutto appunto va bene perché poi l'esecuzione è un successo, però questo produce insomma una crisi psichica devastante, lui crolla dopo l'esecuzione, e questa sorta di acrobazia, questo sforzo così enorme fa pensare un po' che al senso del sublime, no? Arrivare al confine, arrivare al limite che separa ciò che è umanamente possibile da ciò che è irraggiungibile dal punto di vista umano, e tutto il resto della sua vita sembra in qualche maniera condizionato da questo evento, no? da questo studio così disperato, così folle del concerto di Rachmaninoff, che crea delle lesioni psichiche che di fatto non si rimarginano più per tutta la sua vita.
In realtà David Helfgott non è questo grande pianista, lo si è sentito, questo film gli permise di fare una lunghissima tournée che l'ha portato in alcune delle sale più importanti del mondo. Quello che mi stavo chiedendo è, questa presenza di musica di Rachmaninoff nel cinema, secondo te Andrea Malvano, ha avuto l'effetto che ebbe Amadeus per la musica di Mozart? Cioè la curiosità del pubblico che scopre la musica di Rachmaninoff in quell'occasione, il secondo soprattutto in Brief Encounter e il terzo in Shine, ha dato il via a un interesse particolare dal punto di vista del pubblico? Non so se tu con i tuoi studenti trovi qualcuno che ti viene a chiedere la musica di Rachmaninoff.
Io credo di sì, perché sicuramente questo immaginario che ci siamo costruiti di Rachmaninoff, compositore hollywoodiano, un po' deriva forse anche dalla sua biografia, no? Il compositore che ha vissuto gran parte della sua vita negli Stati Uniti, celebrato dagli americani, con dei gusti anche, è un modo di vivere un po' a volte smodato, no? I grandi, la villa vicino a Lucerna, Villa Senar, i motoscafi, le grandi macchine, il fatto che non si piegasse neanche a cercare di imparare le lingue del posto in cui viveva, insomma questo atteggiamento ha qualcosa di cinematografico, il personaggio è cinematografico. Non so se possa essere paragonato, diciamo, ad Amadeus, ecco, perché Amadeus ha poi creato anche, diciamo, è figlio di tutta una tradizione narrativa che viene dal teatro, no? da varie pièce teatrali e da un mito che è quello, diciamo, del rapporto tra Mozart e Salieri, che ha poi influenzato tantissima altra cinematografia, letteratura, fino al mondo dei cartoni animati. C'è un episodio dei Simpson, per esempio, in cui si riproduce questo aspetto. Oggi mi sembra di dire, forse che proprio per questo, che nei film di oggi la musica di Rachmaninoff secondo me si sente di meno, insomma, infatti non ho trovato poi casi molto, molto recenti. Proprio perché forse si sta andando in una direzione diversa, forse il fatto è che la musica di Rachmaninoff ha influenzato molti compositori di musica per il cinema, al punto che a un certo punto si sono sostituiti a lui, e quindi di fatto mi sembra che oggi le scelte musicali vadano in direzioni diverse, anche perché forse questo aspetto così appassionato, tardo romantico, lume di candela, no? Che nasce e viene poi già subito messo in discussione da Billy Wilder, forse non è più appropriato per la cinematografia contemporanea.
E quindi i vari Addinsel, Miklos Rossa, con la colonna sonora dei film di Hitchcock, eccetera. Sono convinto che una delle conseguenze di quelle presenze nei film del 1945, del 1955, della musica di Rachmaninoff, e l'interesse che ne provò il pubblico, è quello che diede allora all'origine, con il secondo concerto, a delle canzoni cantate poi anche da Frank Sinatra, come Blue Moon and Empty Arms, che viene preso dal secondo concerto per pianoforte e orchestra, fino ad arrivare a Eric Burdon che canta All By Myself,
che poi arriva forse fino a Céline Dion addirittura. Sì, certo, quello certamente secondo me ha contribuito a divulgare il mito di Rachmaninoff e forse anche a collegarlo, no? Questo sentimentalismo così estremo, perché sono tutte canzoni in cui questo aspetto è molto approfondito. Non so poi il grande pubblico, quando va ad ascoltare, dopo aver conosciuto Rachmaninoff, per queste rielaborazioni, quali reazioni possa aver avuto, conoscendo il vero Rachmaninoff, che forse non è questo, cioè non c'è solo questo nel secondo concerto di Rachmaninoff, ci sono tanti altri aspetti interessanti, c'è anche un aspetto del macabro secondo me che emerge, perché è una sensualità che è talmente elaborata, esasperata, che a un certo punto sembra sfociare e scadere quasi nel senso di morte quasi, no? Per l'apertura obiettivamente sono degli accordi che hanno qualcosa di estremamente tragico,
di lugubre,
perché poi questo è un aspetto che a lui interessava molto. Pensiamo a tutto il fascino che ha avuto per lui il tema del Dies Irae, le campane, l'isola dei morti di Böcklin, insomma c'è tutto un collegamento con un immaginario che forse è escluso da un'osservazione limitata all'aspetto del sentimentalismo e del tardo romanticismo, no? Ancora Rattalino, un pezzo che ho letto da poco, parlava di Rachmaninoff con un compositore sostanzialmente dell'Ottocento che non si era accorto che l'Ottocento era finito. In parte è certamente vero, perché ci sono dei collegamenti molto forti anche con tutta una scuola di pianismo che da Chopin passa a Liszt e poi arriva attraverso i russi ovviamente fino a Rachmaninoff. Però è anche vero che ci sono degli aspetti, delle inquietudini che forse sono ben rappresentative del Novecento.
Grazie Andrea Malvano.
Grazie a voi.